Ciao, sono Paolo, host del podcast Città, e volevo dirvi grazie. Grazie al vostro contributo, alle vostre segnalazioni e candidature abbiamo raccolto 370 progetti innovativi da tutta Italia. Li hanno realizzati amministrazioni, privati, city maker, realtà diverse, organizzazioni dal basso, associazioni. Insieme raccontano la scena di come stanno cambiando le città in Italia. Prossimi passi di Future for Cities, 25-26 ottobre a Base, Milano, riveleremo il nome dei progetti vincitori e faremo un bellissimo momento di discussione su come vogliamo trasformare le città. Il programma ve lo racconteremo nelle prossime settimane, sempre qua e su tutti i canali di Will. A presto e ancora grazie. Ma Monza è una città media?
125.000.
Più tailor made, proprio
per
quella è la quarta direttrice.
Customizzata.
Dovrebbero pagarmi adesso. Adesso facciamo il branding content. Facciamo pagare il comune di Monza per tutte le volte che cito Monza nei podcast.
Bellissimo. Pure un drinking game. Ora, voi non lo sapevate, ma questa è l'introduzione della nuova puntata di Città, risate.
Fa pagare molto.
Esatto. Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio, questo è il podcast di Will che parla molto delle città contemporanee, ma parla anche molto di Monza. E infatti c'è Andrea Colombo, monzese prima di tutto, e co-host del podcast Città, bentornato.
Ciao, buongiorno a tutti e a mia discolpa, giuro, non ho voluto introdurre oggi io il podcast e non ho introdotto io il tema delle città medie. Sei stato tu, Paolo, a fare tutto, però è chiaro che io mi sento assolutamente intitolato a parlare in qualità di residente e abitante della città di Monza, città media per definizione, mi sento abbastanza titolato a parlare, non certo come il nostro ospite di oggi, però diciamo posso portare il mio contributo.
Esatto, perché ancora una volta, benché tu saresti titolatissimo a parlare di città medie, oggi abbiamo con noi di nuovo Elena Granata, docente al Politecnico di Milano, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile. Bentornata Elena con noi.
Ciao Paolo, ciao Andrea, ciao, bentrovati.
Elena. E bentornata per parlare questa volta di città medie, città intermedie. È un tema di cui tu Elena ti sei occupata molto spesso negli ultimi anni e intanto, giusto per introduzione, proviamo a dare un po' il quadro di cosa voglia dire città intermedia. Tutti gli anni, no, vengono fuori le classifiche delle città, della qualità della vita, e saltano fuori nomi come Reggio Emilia, no, oltre a più famosi Bologna, Trento, eccetera eccetera,
Bolzano.
E quindi queste città medie dove c'è qualità della vita in Italia, e se ne parla però solo lì, poi il resto dell'anno ce ne dimentichiamo completamente. Invece queste città medie, 100.000, 400.000 abitanti, ci sono delle esperienze interessanti, no? Il futuro passa anche da lì. E allora Elena, innanzitutto però dacci un quadro un po' più solido. Quando parliamo di città medie, oppure in città intermedie come le chiami tu, a cosa ci riferiamo?
Allora, intanto
la risposta non può essere Monza, perché sennò
voglio essere un po' più argomentata,
esatto,
un po' più articolata.
Allora, non c'è condivisione univoca neppure nella definizione di città medie, e questo vi dice da che punto partiamo.
Ecco.
Allora, la definizione più essenziale è quella che dice che sono le città fra 50.000 e 250.000 abitanti.
Ecco.
E quindi in Italia sarebbero 105 città. Sul totale delle città.
Che sono quasi,
tenete
quasi
conto
tutti
che sono
di provincia,
quasi tutti i capoluoghi di provincia. Noi abbiamo 6 città italiane sopra i 500.000 abitanti, che sono Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova. Ci sono alcune città intorno ai 300.000 abitanti, che sono Bologna, Firenze, Bari e Catania, e poi tutte gli altre si attestano intorno ai 300.000, 200.000, 100.000 a decrescere, su un totale di comuni italiani che sono 7.901. Allora noi potremmo dire che le città medie sono la realtà più consistente, più viva e più interessante di questo paese. E quando dico città medie io dico Modena, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Latina, Bergamo, Siracusa, Ancona, Udine, Verona, Venezia. Tutti posti stupendi che conosciamo, magari dove abitiamo, e che vengono miracolosamente nominati una volta all'anno, quando ci sono le statistiche che premiano la qualità di vita e la qualità della vita urbana, Sole 24 Ore per Tutti, che celebra e quindi premia le città con più alta qualità della vita, però queste città poi tornano nel dimenticatoio per tutto il resto dell'anno.
Non hai citato Monza e quindi Andrea Colombo ha lasciato
ha
la stanza.
Ha avuto un mancamento.
silenzio di protesta.
Il secondo fatto te che perché le perdiamo di vista queste città,
allora,
intermedie?
Intanto non hanno un nome. una vita da mediano, potremmo dire. E quindi queste città che sono nel mezzo e sono medie, e quindi non sono né grandi, le metropoli, le grandi città del turismo, ma non sono neanche piccoli, i borghi che hanno tutta la loro fascinazione. Quindi ci
finché
manca...
ce n'hai, stai lì, stai lì.
Esatto, finché ce n'hai, stai lì. E quindi il fatto che non ci sia un nome che le qualifichi è un problema di branding mica da ridere, perché noi non abbiamo neanche un nome suggestivo col quale chiamarle. Beh, nessuno di noi direbbe vado a vivere in una città media. Beh, adesso scelgo di andare a vivere in una città media. No, si va a vivere in un borgo, e quindi tutto il fascino del borgo, si va a vivere in una cittadella, si va a vivere persino in una cittadina. Cittadina, pensate come è denso di valori. La cittadina vuol dire già che conosco il sindaco, il farmacista e la maestra dei miei figli.
15-20 mila abitanti.
Esatto.
Magenta.
Eccoci,
non lo so, ma mi fido.
Queste identità territoriali ci infilo dentro anche Magenta a sto punto, scusa.
No, esatto. Il fatto che non abbiano un nome le rende poco riconoscibili in virtù di quale eccellenza. Eppure sappiamo che nelle città medie italiane c'è la gran parte del patrimonio, ci sono i musei, ci sono le eccellenze. Non ricordiamo abbastanza che lì è nata la piccola media impresa italiana. Quasi tutte le imprese italiane hanno sede o nascita, origine in una città media, perché sono legate a una comunità di appartenenza. E quindi tutto il sistema imprenditoriale italiano nasce
Forse ne sono proprio il traino in alcuni casi.
Spesso ne sono il vettore e il traino. E quindi pensiamo Brescia, Bergamo, a una certa intelligenza, alle imprese che sono nate in questi territori. Ecco, però c'è un però. Belle, ma non ci vivrei.
Belle ma non ballano.
Insomma, c'è un po' una polarizzazione forse del nostro immaginario. Da una parte la città, che poi appunto le grandi città in Italia si contano sulle dita di una mano e mezza. E dall'altra parte il borgo, no? Questo mito idealizzante, come se tutta Italia fosse un intero presepe. Poi in parte è così, chi ha ascoltato o chi ascolterà la puntata di Città sulla bruttezza sa che ne abbiamo parlato, ne parleremo anche tanto con Elena. E però c'è questo spazio intermedio, questa vita da mediana che inspiegabilmente appunto ci dimentichiamo. Non c'è nell'immaginario, non ha un branding forte. Ha un glorioso passato, però è interessante, Elena, anche vederlo nel presente e anche proiettato nel futuro, in realtà.
C'è un problema enorme di narrazione, di capacità di branding. Allora, il fatto che ci sia una qualità di vita alta, e quindi che ci siano i servizi, le scuole, l'accessibilità, la possibilità di andare in bicicletta da sole, non bastano a fare la reputation e farne degli elementi di eccellenza. Eppure tutti noi riconosciamo la straordinaria eccellenza di Orvieto, di Urbino, delle città dell'Umbria, della Toscana, e quindi tutti conferiamo bellezza a questi luoghi, ma anche un immaginario legato alla staticità e alla storia. Ecco perché un giovane oggi non andrebbe a vivere nel centro storico di Orvieto, non andrebbe a vivere a Trieste, perché in qualche modo si legano queste città a una fissità, una bellezza che è consacrata dalla storia, ma che ha pochissimo a che fare col nostro futuro.
Un po' museale.
Un po' museali.
Visto che io sono l'uomo delle citazioni, la società riflessore edificato, eccetera. Dico anche questa cosa che trovo molto, molto calzante rispetto alle città medie, e cioè che noi viviamo nel posto in cui lavoriamo e non lavoriamo nel posto in cui viviamo. Quindi il fatto che le città medie hanno purtroppo perso molta della capacità, loro capacità attrattiva, perché tutto quello che è il mondo del terziario, quindi dei servizi, oggi vive nelle grandi città, e quindi rimane il secondario, l'industriale, diciamo, l'agricolo, più qualche piccola professione di terziario.
Sì, questo è un problema enorme. Ci sono poche grandi città, Milano in primis, che attira giovani, attira start-up, attira imprese, attira tutto il terziario avanzato. Non lo attira soltanto perché lì è possibile lavorare, ma perché c'è un grado di serendipity e di biodiversità, e quindi la possibilità di incontrare quello che non pensavi di incontrare, l'effetto sorpresa, l'incidente, l'incontro con l'investitore che ti cambia la vita, cioè tutte quelle cose che ascriviamo alla serendipity, l'incidente che ci cambia la giornata.
Incidente positivo.
Positivo. Ovviamente l'incidente positivo, l'incontro
che
fatale.
Che associamo alla serendipity o anche a Hollywood, perché esatto, comunque ha creato, no, questa mitologia che succede a New York.
Che ci cambia l'esistenza. Ecco, questa serendipity, cioè svegliarci alla mattina, incontrare qualcuno che ci cambia la vita, in una città media è molto più difficile. Perché? Perché il grado di biodiversità, e cioè la varietà, la promiscuità, il conflitto anche che c'è in una grande metropoli, che c'è in una città comunque come Napoli, come Milano, come Roma, dove l'alto e il basso stanno insieme, lo straniero e la persona autoctona, che si possono incontrare anche incidentalmente, in una città ferma, in una città media non accade. D'altro canto ci sono tutti quei valori rassicuranti che potremmo ascrivere alla città del quarto d'ora, che è quell'immaginario oggi mitico di una città nella quale ripristino condizioni di villaggio e di comunità pur in un contesto urbano. Allora, vivo a Bologna, però vado al mercato. Vivo a Bologna, però ho i servizi sanitari di prossimità. Vivo a Bologna, però i miei figli vanno in oratorio a giocare. Ecco, questa che è l'immaginario mitico ma anche reale della città del quarto d'ora, e che noi oggi a livello planetario, attraverso Carlos Moreno, che l'ha inventata e l'ha promossa e l'ha proposta per prima a Parigi, la sta diffondendo in tutto il mondo, questo sogno di avere un'idea di comunità anche in una condizione metropolitana e urbana, nelle città medie italiane noi l'abbiamo da sempre. E quindi la città del quarto d'ora esiste
ed è già la città media
italiana.
Forse più nei borghi però questo valore di comunità, no? Perché città media, io penso a tutti gli esempi di città, no? Di 100-150 mila, quindi che sono perfettamente nella gerarchia delle città medie. Anche lì credo che la disgregazione delle dinamiche di comunità sia sicuramente meno visibile delle metropoli come Roma e Milano, ma probabilmente non c'è la comunità che ruota intorno magari all'oratorio come possono essere le comunità montane da 5.000 abitanti o 7.000 o 10.000. Tu invece no, trovi una grande dignità, senso di comunità nelle città?
No, io trovo una comunità possibile nella mezza misura, questo sì, mentre invece il borgo diventa elitario, diventa esclusivo, diventa per il turismo di eccellenza, diventa per una comunità piccola che è rimasta sopravvissuta magari all'abbandono. Allora il borgo è un caso diverso nel quale la comunità si asciuga fino a ridursi ai minimi termini. Invece nella promiscuità che comunque c'è in una città media, pensiamo a Bergamo, a Brescia, pensiamo a Lecce, dove c'è comunque un certo grado di differenza interno tra quartieri, tra parti di città, ecco, io vedo che la metafora della città del quarto d'ora è calzante proprio perché sono possibili tutte quelle attività quotidiane piacevoli, di accessibilità, uso della bicicletta al posto dell'automobile, la prossimità come un valore, la possibilità di accedere al parco, al giardino pubblico. Che cosa manca dal mio punto di vista? Ecco, manca la differenziazione fra le città medie, manca una vocazione che spinga l'acceleratore in una direzione piuttosto che l'altra, nel senso che più o meno tutte le città medie italiane hanno un buon mix di commercio di strada, di imprese, di servizi, di piste ciclabili. Ecco, sono ancora poche quelle che hanno capito che la questione è la differenziazione. In che modo tu competi con una città come Milano e sei Monza e sei Bergamo e sei Brescia? In che modo competi con Milano portando qualcosa che Milano non ha assolutamente? Ecco, noi abbiamo ancora molto l'idea che sono luoghi di decentramento delle funzioni urbane. Ci vanno a vivere i cittadini che non trovano casa a Milano, vanno a vivere a Bergamo. Ci vanno le imprese che non hanno possibilità di stare in città. È sempre un altrove di secondo rango. Ecco, finché le città medie si pensano come un luogo di decentramento e quindi in un'ottica esclusivamente di rilocalizzazione di funzioni, secondo me non avranno molto da dire a questo paese. Nel momento in cui entrassero in competizione vivace e creativa con le grandi metropoli, quindi penso a Bergamo rispetto a Milano, offrendo qualcosa che Milano non ha. E che cos'è quel qualcosa? È la possibilità di uscire la sera e avere i locali aperti e avere la rete e avere però il paesaggio consono nel quale andare a correre sulle mura di Bergamo e avere però anche la possibilità di aprire un'attività commerciale a costi più competitivi e avere la possibilità di prendere l'aereo e andare dall'altra parte del mondo. Ecco, io penso che c'è un vuoto di narrazione e un vuoto anche di spinta positiva alla competizione e quindi si aspettano le briciole da Milano, si aspettano che Milano scoppi per poter avere qualche cosa in cambio.
Da abitante di Città Media...
Ti ritrovi, Andrea?
Sì, mi ritrovo e credo che la ricetta per risorgere sia veramente complessa. Perché io pensavo, sai, abbiamo tutti vissuto con grande dolore la prima ondata di Covid e una delle cose che ci siamo sempre detti è beh, è arrivato il Covid, adesso riporterà un po' al centro, magari, sai, la possibilità di avere un balcone, uno spazio all'esterno, il verde. Però io, onestamente, tutto questo ritorno alle Città Medie... Poi magari Elena mi vieni contro perché mi porti dei dati, ma io non l'ho visto. Il che mi ha fatto pensare, perché dico, ma se anche un evento così scioccante come è stato il Covid non è stato in grado di ridare centralità alle Città Medie, cavolo, io dico, qual è la ricetta? E ripeto, io farei veramente fatica, perché oggi in un mondo che è sempre più polarizzato tra ricchi e poveri, tra grandi e piccoli, tra forti e deboli,
anche tra città e aree interne alla fine.
Tra città e aree interne, forse questa polarizzazione è irreversibile. Ecco, io sono un po' così, sconsolato.
Monzese sconsolato.
Come rispondo a un cittadino medio sconsolato in più Brianzolo? Sono più ottimista e vedo uno spazio politico creativo, immaginativo, importante, a patto che si esca dalla logica di subalternità rispetto al grande centro metropolitano. E questa subalternità, questo complesso di inferiorità, la provincia ce l'ha tantissimo rispetto alla città in Italia, quindi la questione di essere provinciali è un problema. Immagino uno spazio creativo che punti sui nuovi valori che la pandemia ci ha regalato, che sono una maggior possibilità di riallineare i tempi della nostra vita. Lo smart working è stato per qualche tempo la promessa di poter lavorare meglio altrove, in condizioni più compatibili con la vita familiare e la vita sociale. E questa promessa è stata una promessa non mantenuta, perché oggi si fanno passi indietro importanti e quindi si ridefiniscono i margini e i limiti dello smart working, però è quello che è presente nelle nuove generazioni. Le nuove generazioni non accettano più di stare in ufficio 8 ore al giorno, 5 giorni su 7. Quando non 6 giorni su 7. Allora, questa frattura c'è stata e va interpretata politicamente, che è un bisogno di lavorare altrove, diversamente, magari compatibile con la vita di città, ma attraverso processi di biresidenzialità. Poter vivere e lavorare in città diverse, poter stare su tempi diversi e su città diverse. C'è una domanda. Non c'è la risposta. C'ho l'impressione che le amministrazioni che hanno capito che qualcosa si è rotto e che sia il momento opportuno per fare un'offerta politica, per fare un'offerta competitiva rispetto alle città, siano veramente pochi. E quindi si lascia che i fenomeni si autodeterminino senza un intervento politico. Io leggo invece un grandissimo vulnus, una grandissima ferita, una spaccatura rispetto alle generazioni precedenti, una domanda di qualità di vita delle nuove generazioni che da qualche parte andranno. Il rischio è che vadano altrove, ma questo altrove significa all'estero, dove una conciliazione tra qualità di vita, luogo e serendipiti è già possibile. Allora la domanda è: lasciamo che le nuove generazioni optino per la secessione, quindi vadano all'estero dove questi valori sono più compatibili e resi compatibili, oppure ci attrezziamo per far diventare la provincia un luogo di sperimentazione reale di un nuovo modo di fare impresa, un nuovo modo di abitare, un nuovo modo di stare insieme nella natura? Sono queste le sfide. Sono molto pratiche, sono molto costruiscono un'agenda politica semplice. Mancano i sindaci che si candidino per interpretare questo sogno.
Andrea Colombo, scendo in campo per un nuovo miracolo monzese.
Sì, assolutamente. Abbiamo parlato tra l'altro di City Leadership in uno dei nostri podcast. L'elefante sul tavolo: le infrastrutture. Cioè, vero, Città Medie, ci sono quelle più fortunate, quelle meno sfortunate, però siamo un paese che, per la conformazione del territorio, per tantissime motivazioni, manchiamo di infrastrutture. Dove per infrastrutture io non intendo necessariamente l'aeroporto, perché anzi, gli aeroporti abbiamo forse fin troppo, ma intendo che per andare magari da una città all'altra col treno, oggi per tante persone è impossibile, manca servizio adeguato di trasporto pubblico su gomma. perché di nuovo ci sono probabilmente delle ristrettezze di bilancio per tutto quello che riguarda la mobilità su gomma pubblica. La micromobilità ovviamente aiuta, ma aiuta il singolo borgo, la singola città, non aiuta il trasferimento a città e città. Come lo risolviamo il problema dell'infrastruttura?
Mi viene in mente, per esempio, è stato citato prima, no? Il caso di Reggio Emilia, città media.
Certo, la Medio Padana.
E la presenza della stazione alta velocità Medio Padana ha veramente restituito, è un asse di sviluppo importante per la città, insieme, così butto già un altro elemento, alla formazione. Perché poi c'è anche questo tema, no? Il rischio che si ha dall'area interna alla città media è che dopo è tutta tutto il talento che è presente, tutta, no, quell'idea di nuovo che sono i giovani, che sono gli studenti, evidentemente sono sempre più attratti anche dalle città grandi, e dopo però c'è una formazione che avviene nella città grande ma non si torna, non si restituisce, quindi le città grandi diventano estrattrici, laddove invece tu hai un buoni centri di formazione nelle città medie è un altro fattore forse di attrattività, oltre alle infrastrutture che restano fondamentali.
Sì, sì. Questi sono i problemi fondamentali. L'accessibilità non soltanto fisica, e quindi le infrastrutture banali, il treno, l'autobus laddove non è possibile il treno, ma anche la rete. E quindi pensiamo cos'è la disconnessione di gran parte dei territori interni, per cui non c'è possibilità di accedere a internet, e immaginiamo la possibilità dello smart working. Quindi l'infrastrutturazione del paese è stata il problema cronico italiano, ma non nasce ancora una volta soltanto da un deficit economico e da una incapacità di dare una risposta pratica, ma nasce da un problema culturale, perché noi abbiamo intensificato sostanzialmente la rete Torino, Milano, Roma, Napoli, investendo sempre sull'alta velocità e tagliando fuori dei territori che sono sempre più disconnessi. Allora, questo è il tema fondamentale, in che modo accedere, tra l'altro con una straordinaria sovrapposizione e sovrapponibilità tra geografia del voto, tra aree metropolitane e provincia, che è qualcosa che accade in tutti i contesti europei, ma che in Italia oggi è molto marcato, per cui la questione della inaccessibilità delle città e distanza della provincia dalla città viene anche confermata da un'opzione politica. In una direzione piuttosto che l'altra non è importante, ma con una frattura forte fra aree metropolitane, centri città che votano in un certo modo e provincia che vota in un altro. E questo distacco tra le città e la provincia diventa un problema di ordine culturale, diventa un problema di ordine civile, di lungimiranza, di visione. Ecco perché oggi questo diventa il tema cruciale del nostro paese. Non tanto riconnettere le aree interne alle grandi metropoli, ma soprattutto riconnettere la provincia alle città. È lì lo scollamento fondamentale, e le infrastrutture ovviamente hanno un ruolo fondamentale. Anche lì è mancata sempre creatività nell'immaginare che si possono inventare aziende e forme di mobilità diverse da quelle del passato, che possiamo tornare a impegnarci su una mobilità su gomma diversa, cose che sono state fatte ad esempio in paesi come l'America Latina, dove non sempre si arriva attraverso il treno, ma si arriva attraverso una mobilità che è fatta su gomma, ma in maniera innovativa. Tutte cose che noi abbiamo rinunciato a fare perché abbiamo sposato l'idea di una frattura organica e sistemica tra la città e la provincia.
Paolo, anche secondo me tu toccavi un punto importantissimo e che valorizza tantissimi contesti urbani di città medie. Penso proprio all'università, no? L'università è molto diffusa nel nostro territorio. Ovviamente hai le famose eccellenze che trovi nelle grandi città, però hai anche delle eccellenze nelle città medie. Penso alla Normale di Pisa,
Pavia, Padova, Urbino.
E penso anche che però c'è una struttura universitaria che dà veramente vita al tessuto cittadino. E forse è l'unica cosa che rimane in alcuni contesti di città media. Penso a Sassari. Penso a
L'Aquila, forse.
L'Aquila, no, è un contesto che non conosco, però ci sono effettivamente l'università, il fatto di poter avere studenti che si muovono, quindi mercato degli affitti, quindi locali, quindi ristoranti, quindi dare la possibilità attraverso questa domanda, no, di sapere, di conoscenza che è proprio il sistema universitario, ridare non dignità, ma ridare centralità alla città media. Credo che l'università su questo possa fare molto.
Abbiamo delocalizzato bene le università italiane, e quindi siamo andati in provincia, siamo andati nelle città medie di eccellenza, siamo andati ovviamente a Bologna, a Parma, appunto a Sassari, a Cagliari. Abbiamo università in ogni città media d'eccellenza. Il problema è questo: portiamo gli studenti a studiare, apriamo pub, apriamo centri per gli studenti, attiviamo gli studenti nel periodo in cui sono universitari e poi li mandiamo a casa. Perché non c'è nessun investimento sul dopo laurea. Allora, se uno studente studia a Venezia... Torniamo alla questione di prima. Se noi facciamo un investimento straordinario sugli studenti che studiano a Venezia, che studiano a Ferrara, ma poi la loro vita futura, la loro ingegno, la loro creatività non sarà possibile in quella città, e Venezia in questo è il caso di eccellenza, per cui si studia bene, si lavora bene, ma poi dopo l'università è una buona uscita, sostanzialmente bisogna lasciarla, perché bisogna lasciare il posto a qualche altro studente che sarà disposto a pagare la stessa retta, e quindi in qualche modo si prenota la possibilità di stare part-time in una città per qualche anno e poi dopo però si è invitati ad andarsene. Ecco, quello non genera sviluppo. Parlavamo prima di sviluppo, la questione fondamentale è in che modo mettere insieme creazione di competenze, innovazione, possibilità però di aprire imprese, di stare in una città in modo continuativo e prolungato. È questo che manca, è questo respiro, è questa capacità di visione che manca alle città medie. Assorbono studenti, li richiamano spesso dalla provincia e poi però non sono in grado di consentire loro di continuare a vivere in modo profittevole in quegli stessi spazi.
Ecco Elena, allora però da questo punto di vista ci sono, vorrei chiederti, delle esperienze interessanti nelle città medie, dei laboratori che potrebbero essere presi ad esempio di un fermento in corso?
Ce ne sono tantissimi, i casi italiani sono straordinari nell'immaginare futuri diversi. Penso a che cosa è riuscita a fare negli ultimi anni Prato rispetto a Firenze, che cosa sono riuscite a fare le città marchigiane stagliandosi rispetto all'anonimato, penso a Ancona, penso a Pesaro. Quando sono forti le città medie? Quindi più un criterio di massima. Sono forti quando non guardano necessariamente alla grande metropoli, ma fanno squadra fra di loro. Bergamo, Brescia, città della cultura, e quindi si gemellano in una geografia inedita che non hanno mai sperimentato,
superando dei campanili storici,
dei campanili pazzeschi, oppure fanno filiera rispetto al percorso marchigiano e quindi investono sulla ciclabilità comune, perché capiscono che ci sono degli elementi di prossimità che possono renderli più forti. Ecco, io ho l'impressione che le città medie sono vincenti quando escono dalle geografie cristalleriane, quelle che li convogliano verso il centro urbano dominante, escono da questa dominazione della città principale e inventano modelli di sviluppo diversi. Prato in questo senso è un'eccezione, Empoli è un'eccezione, Città di Castello è un'eccezione, di luoghi che hanno inventato un altro modo di stare in relazione tra di loro, col loro territorio e con la città madre.
E con l'attività economica.
L'economia è il principale fattore.
Questa è la grande, se pensi invece a Ivrea. No, che cito un esempio dall'altra parte, con diciamo l'abbandono di Olivetti, insomma non è riuscita a ricostruirsi una propria direzione. Quindi
allora Ivrea è un caso ancora diverso ed è la classica monocultura italiana. Sì. Allora Ivrea ha avuto lo stesso destino che hanno avuto tutti i sistemi, i distretti industriali monotematici. Pur eccellenti, ovviamente è stata una storia stupenda del nostro paese, la storia bellissima di Olivetti, però è morta col suo fondatore nel momento in cui non ha saputo generare quella biodiversità e quella promiscuità e quella pluralità di aziende e quindi di direzioni economiche che fanno la sopravvivenza di una città. Torino rischiava la stessa cosa con la Fiat, i grandi distretti industriali italiani hanno rischiato la morte, molti sono morti, proprio perché erano legati a una cultura dominante. Oggi abbiamo capito almeno una lezione, che le città sono forti quando variano il proprio paniere, quando sanno investire in direzioni opposte tra di loro e biodiverse. La parola chiave è biodiversità. Come in natura, sopravvive la natura quando c'è biodiversità, sopravvivono le città quando c'è biodiversità di economie, di imprese, di talenti, di ceti sociali. Ecco perché Milano rischia. Ecco perché Milano è stata grande fin tanto che ha mescolato ceti sociali alti, bassi, diversi, ha avuto biodiversità. Qualora diventasse una città di soli ricchi, rischia l'implosione proprio in virtù della sua eccellenza.
Bellissimo questo concetto di città come città media o città come ricreare la biodiversità all'interno della città mi piace tantissimo e credo che sia una delle chiavi di lettura che più rilevanti per l'amministratore locale, perché alla fine poi abbiamo parlato di city leadership, ripeto, però avere questa concezione, questo modo di immaginarsi la città come veramente un elemento naturale che quindi deve vivere di diversificazione, di biodiversità, è estremamente affascinante, forse una delle poche risposte chiare, efficaci che possiamo suggerire.
E questa è strategia, è politica e non è solidarietà. No. E non ha a che fare col buonismo, ha a che fare con una mente selettiva e strategica che capisce che oggi o si è biodiversi o si perde.
Bellissimo, e tra l'altro ricordiamo che non a caso Elena Tusk qualche anno fa ha scritto un libro che si chiama proprio Biodiversity, letturina per il weekend
per tutti gli amministratori locali.
Per tutti gli amministratori locali. Andrea, riassumiamo, abbiamo parlato di biodiversità tantissimo, abbiamo parlato di qualità della vita nelle città medie sempre, abbiamo parlato della domanda ancora che cerca ancora risposte di infrastrutture, abbiamo parlato del tema della formazione, abbiamo parlato della qualità dell'istruzione, della formazione come fattore attrattivo, abbiamo parlato della capacità di fare rete. È davvero un bel programma, se hai preso appunti per la tua discesa in campo futura.
Noi votiamo per te.
Beh, grazie per questa responsabilità.
Will non si espone mai, però questa volta. Politicamente ci siamo. Vabbè, campagna elettorale lanciata. Questa non so se la teniamo, vediamo.
No, questa non c'è.
Vediamo in montaggio. Elena, davvero grazie di essere stata con noi anche per questa scorribanda attraverso le città medie italiane. È davvero un laboratorio interessante, un punto di vista davvero ricco, biodiverso,
nuovo,
diffuso, e un laboratorio e un osservatorio interessante su come si evolvono i nostri centri urbani.
Grazie a voi.
Grazie Elena.
Grazie di nuovo a Elena, quindi Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile, grazie al nostro co-host monzese Doc e candidato in pectore a questo punto, Andrea Colombo.
E grazie a Paolo, nostra guida spirituale.
Amen, cosa vuol dire? Grazie a tutte e tutti voi se avete avuto la pazienza di stare ad ascoltare fino a qua. E appuntamento a un prossimo episodio di Città. Alla prossima.
Ciao a tutti.